Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Dopo i successi di Città di Castello e Orvieto, in attesa dell'incontro del 19 a Palazzo Penna e del concerto del 22 dicembre al Lyric di Assisi, il progetto We All Love Ennio Morricone arriva a Perugia, con un incontro pubblico in cui alcuni degli operatori e degli artisti coinvolti nel progetto raccontano con suoni, immagini e parole gli eventi che portarono Ennio Morricone a dirigere la propria musica in tutto il mondo, fino all'ottenimento dell'Oscar alla carriera, che lo trasformarono da quel grande compositore che già era in una vera e propria icona pop amato e rispettato dal pubblico e dalla comunità musicale in tutto il mondo. Amici di Radiofonica, siamo qui nella nostra redazione, abbiamo il piacere di essere con Luigi Cagliola, produttore di discografico e manager storico di Ennio Morricone. Ciao Luigi,
saluti,
è un piacere
voi,
averti qua.
Piacere mio, grazie per ospitarmi.
Innanzitutto ti chiedo come stai, se è la tua prima volta qui a Perugia o sei stato altre volte?
Non è la mia prima volta a Perugia, anche perché noi siamo diventati umbri acquisiti, pure se il mio accento non lascia dedurre questa parentela umbra, ma noi viviamo a Città della Pieve, dico noi, con la mia famiglia, da 15 anni ormai. E quindi ovviamente a Perugia ci veniamo spesso e volentieri.
Benissimo. Ti chiedo come prima domanda, come hai conosciuto Ennio e come è nata la collaborazione con il maestro?
Ma sai, in maniera un po' fortunosa, nel senso che io avevo da poco costituito, vivevo a Latina, dove sono nato, e avevo da poco costituito un'etichetta discografica, una piccola etichetta discografica a Giffoni Valle Piana, la sede del Giffoni Film Festival in provincia di Salerno, perché tutta la mia famiglia di origine è salernitana. Parlavo con Lilli Greco. Lilli Greco è stato un personaggio leggendario nella storia della canzone italiana, perché è stato produttore artistico della mitica RCA degli anni 60 e 70, scopritore per esempio tra gli altri di Paolo Conte o, che devo dirti, Francesco De Gregori e altri ancora, e io lo incaricai di occuparsi del catalogo di questa neonata etichetta discografica. Quando discutevamo con lui su come cominciare, da dove iniziare questo catalogo, io la sparai proprio grossa, perché ero allora già un fan della musica di Ennio Morricone, mai più pensando che in realtà lui era amico di Ennio Morricone, e anzi addirittura in qualche maniera Ennio gli doveva anche un pochino di gratitudine, perché lui l'aveva raccomandato alla RCA come arrangiatore. E quindi di lì a poco mi trovai in casa di questo, per me, gigante, che tale è rimasto per me pure negli ultimi dei miei 18 anni con lui. Insomma, non sono mai riuscito a superare questa distanza.
E di che anno parliamo?
1997. E sono lì con Lilli Greco per proporgli di fare questo disco, questo CD con noi. Ma figurati, io venivo da Latina, un'etichetta neonata di Giffoni, Ennio Morricone, ti pare che mi dice sì? E invece mi dice sì. Però, aggiunge però, pone cioè una condizione che io neanche ascolto, perché sai, mi dice sì, io già vado in bambola, è naturale. Questa condizione, che poi sarebbe stata significativa per lo sviluppo della nostra collaborazione, era che in questo CD rientrasse non soltanto la sua musica per il cinema, ma anche l'altra musica alla quale lui teneva moltissimo, che lui, quella cioè che lui aveva composto per il puro ascolto musicale, quindi non destinata ad essere applicata al film, ma destinata per essere assoluta, vuol dire nell'ascolto indipendente da qualsiasi altra espressione. Io ovviamente dissi sì, quel CD diventò un cofanetto di 4 CD, fu un lavoro molto lungo ed impegnativo. A quel punto, nel 2001, quando arrivò finalmente il momento di pubblicare questo lavoro, ci mettemmo quindi 4 anni tra tutto questo laborioso percorso, io gli chiesi per aiutarmi, perché davvero ci impegniamo tantissimo, e lui lo capì, lo riconobbe, per aiutarmi gli chiesi di fare un concerto, ben sapendo che lui non faceva concerti. Lui aveva ormai già circa 72 anni e avrebbe fatto in tutta la sua vita 7-8 concerti, non di più, e sapevo che non amava fare i concerti, però ci provai lo stesso, e lui, forse apprezzando lo sforzo che avevo fatto per aiutarmi, mi disse sì. E quindi da lì partì questa incredibile avventura, con il primo concerto a Londra, che del 2001, che poi diventarono 2 perché i biglietti andarono subito esauriti, e ne facemmo 250 in tutto il mondo nei successivi 15 anni. Insomma.
Benissimo, e parliamo un po' dell'album tributo del 2007, We All Love Ennio Morricone. Ti chiedo, come è nata l'idea di questo vasto progetto? E naturalmente è la storia di un Oscar, di un CD e 250 concerti, come hai detto. Raccontaci un po' la storia, soprattutto dell'Oscar, se ti puoi più soffermare, dell'Oscar alla carriera, e appunto come è nata l'idea di questo enorme progetto artistico.
Parto dal progetto e poi facciamo il viaggio a ritroso. Il progetto oggi risponde, diciamo, al desiderio mio sicuramente, ma anche di alcuni compagni di viaggio, di questo lungo avventuroso viaggio durato 18 anni, parlo dei musicisti, i musicisti che hanno lavorato con Ennio ogni giorno per anche più a lungo di me, anche per 20-30 anni, sia in studio di registrazione per le colonne sonore e per le registrazioni delle musiche non da film, sia nei concerti in tutto il mondo. E con loro abbiamo deciso di recuperare la memoria, insomma, prima che ci svanisca del tutto, perché sai, l'età fa brutti scherzi, e restituirla in qualche maniera al pubblico, offrendo una testimonianza, dico sempre, autentica, non perché sia l'unica testimonianza autentica possibile, ma perché certamente è quella che a noi appartiene, avendo vissuto davvero al fianco di Ennio per io 20 anni, loro ancora di più, e lo facciamo, l'abbiamo fatto scegliendo questo titolo, che è anche il titolo di un CD, e di un libro che poi sciaguratamente per chi l'ha letto o scritto è dedicato a questo periodo per me irripetibile della mia vita, e che però anche per certi versi ha segnato un po' anche la vita e la professione di Ennio. E quindi ne è nato questo concerto, che però viene preceduto e accompagnato da una serie di incontri nei quali appunto portiamo questo racconto attraverso parole, immagini, anche suoni, anche musica, e che poi ovviamente confluiscono questi diversi appuntamenti che per il momento stiamo sviluppando in tutta la regione Umbria, ma che porteremo l'anno prossimo anche nelle altre regioni italiane e anche fuori dall'Italia. E in questi 5 concerti, i prossimi saranno a dicembre a Palaterni, poi a Gubbio e infine il 22 dicembre, prima di salutarci per le feste di Natale, per poi riprendere dopo le feste, al Teatro Lyric di Assisi, il 22 dicembre appunto, con questo concerto. La caratteristica, la peculiarità del concerto appunto è che porta in scena le musiche di questo CD, che è il CD al quale tu facevi riferimento, che è un CD un po' particolare. Io con Ennio ho prodotto 14 tra CD e DVD, questo però è certamente il più bizzarro in qualche maniera. Nasce l'idea mentre io curo la campagna di promozione della petizione per l'Oscar alla carriera. Ora, l'Oscar alla carriera ha un percorso tutto diverso da quello delle nomination, no? In accordo con l'Academy è previsto che sia, questa è proprio la procedura dell'Oscar alla carriera, che si sarebbe dovuta lanciare una petizione. Quindi io scrissi questa petizione e la affidai al maestro Tornatore, che fu ben felice di accoglierla e di annunciarla, e poi a questa petizione avrebbero dovuto far seguito le lettere di adesione. E così per 3 anni, loro mi profetizzarono, loro dell'Academy, che tanto ci sarebbe voluto e tanto ci volle. Io bussai, come disse un mio amico, ai citofoni di tutta America e non solo, e quindi feci pervenire all'Academy una lunga, lunga serie di lettere, perché nessuno diceva di no, di attori, registi e musicisti anche, faccio dei nomi un po' a caso, Robert De Niro, Clint Eastwood, Brian De Palma, gli italiani Bertolucci, Sofia Loren, Benigni, e poi musicisti, Bruce Springsteen, Quincy Jones, insomma tutti, nessuno diceva di no all'Oscar alla carriera, finché alla fine l'Academy si dovette convincere, perché Ennio era già stato candidato 5 volte all'Oscar e non aveva mai vinto l'Oscar. Quindi questo è stato il primo Oscar che lui ha ottenuto, finché arrivò finalmente questa notte magica dell'Oscar nel 2007, e la Sony pubblicò questo disco che io avevo realizzato in quei 3 anni mentre raccoglievo le adesioni per la petizione all'Oscar. Di tanto in tanto mi fermavo con alcuni di questi musicisti e registravamo un pezzo, un brano, finché siamo riusciti a comporre questa antologia, diciamo, dei brani tra i più noti di Ennio Morricone, però interpretati in una maniera personale da tanti artisti di diversa estrazione. Dicevo prima Quincy Jones, Bruce Springsteen, c'è Roger Waters dei Pink Floyd, Herbie Hancock, i Metallica, ma dall'altro capo estremo, Yo-Yo Ma, violoncellista di pregio, insomma, classico, René Fleming, una soprano, Bocelli, insomma, veramente, veramente tanti, non voglio dire tutti, ma quasi. E perciò questo, ed Ennio partecipò con grande passione a questo lavoro, perché quasi tutte le orchestrazioni sono sue, qualche caso lui accettò invece che gli arrangiamenti, li approvò, quindi che gli arrangiamenti e le orchestrazioni fossero di altri, cosa che non amava in genere. Però sai, di fronte a Quincy Jones e Herbie Hancock che arrangiano il buono, il brutto e il cattivo, giustamente Ennio non si sentì di intervenire, o anche all'altro caso estremo, i Metallica, disse con i Metallica non si può mica discutere, i Metallica sono i Metallica, quindi evviva, devono essere così, e lui amava molto questo pezzo. E questo è il programma che eseguiremo nel concerto.
Bellissimo, grazie Luigi. Ti chiedo inoltre, adesso passiamo un po' più alle domande, diciamo, personali. Sono curioso di sapere dove scriveva Ennio Morricone, qual era un po' il suo modus operandi, come lavorava.
Guarda, Ennio lavorava come hanno sempre lavorato i compositori di musica da che è nata la composizione musicale, diciamo, codificata: carta, gomma e matita. Lui non sapeva neanche forse che esistesse il computer. Non utilizzava neanche praticamente mai il pianoforte né altro strumento. Qualche volta usava il pianoforte, diceva lui, per fare piccole verifiche, accertarsi che certi magari particolari passaggi fossero proprio come lui li aveva pensati, o lo usava anche per far ascoltare i temi ai registi che lo incaricavano, insomma, di scrivere le musiche per i suoi film. Ma dal punto di vista compositivo lui proprio aveva tutto in testa, e dalla testa passava tutto direttamente attraverso la matita sul foglio di carta. E lui diceva sempre, infatti, che per lui la musica, la composizione musicale era già chiara e significativa anche solo a guardare la partitura, a guardare il foglio, no? Ma proprio da un punto di vista quasi grafico. Diceva lui, un'orchestrazione ben organizzata, la vedi proprio sulla partitura che è ben strutturata, proprio per la forma che assume questi insieme di scarabocchi, strani segni che è la notazione musicale, no? E lui componeva in una stanza privatissima, segretissima, della sua grandissima casa a Roma, in via d'Araceli, dove non faceva entrare nessuno, entrava solo lui. Aveva lì tutti i suoi premi, aveva i suoi dischi, le sue partiture, i suoi appunti, insomma la sua storia era tutta lì dentro.
Ho visto una sua intervista e lei si è definito, e cito, un piccolo topolino che si trova a vivere una grande avventura con uno degli artisti più significativi del nostro tempo. E le vorrei chiedere molto semplicemente, lei è stato a contatto con Ennio Morricone, com'era?
Il topolino. Questa cosa del topolino lo accennavo prima, no? Io non ho mai davvero superato quasi il pudore, il timore reverenziale nei confronti di questo gigantesco, per me, personaggio che gigantesco è rimasto fino all'ultimo. Non ho mai superato questo divario, e mi paragono nel libro, citavo prima il libro che si intitola, vediamo se indovinate, We All Love Ennio Morricone, mi paragono a un topolino, perché c'è una storiellina che mi venne in mente mentre scrivevo il libro, e cioè che da piccolino mia mamma mi portò una volta a vedere un cartone animato, Il Libro della Giungla di Walt Disney, come spesso facevano prima del titolo principale, c'era un piccolo filmato, di solito riguardava gli animali, erano piccoli documentari. Quella volta invece era un altro cartone, però piccolo, un corto, e si chiamava Il mio amico Beniamino. Raccontava la storia del tutto inverosimile di un topolino che aveva fatto la sua tana nella casa di Benjamin Franklin, l'inventore americano, nonché padre della patria costituente, insomma, della Costituzione americana, e sosteneva questo topolino di essere stato di grande aiuto, anzi in qualche caso addirittura determinante, per le scoperte di Franklin e anche per alcune frasi della dichiarazione di indipendenza. Così, a distanza di tanti anni, insomma, mi ritrovai in una situazione che mi pareva analoga, perché insomma io, piccolo topolino, mi trovavo con questo gigante che era Ennio Morricone, non Benjamin Franklin, e tentando un po', diciamo, maldestramente di dare il mio piccolo contributo per questa grande avventura che poi io non sapevo ma sarebbe venuta, ma invece venne, di questa lunga cavalcata dei concerti nel mondo, dell'Oscar alla carriera, queste tante produzioni discografiche, compreso questo CD veramente unico nel suo genere. Perché dico questo? Perché mai nella storia della discografia, o perlomeno a me non risulta, tanti artisti così importanti e così diversi da loro si riuniscono, cosa che avevano anche già fatto in altre occasioni, proprio con Quincy Jones, ma per suonare, cantare, interpretare tutte le composizioni di uno, che non era neanche uno di loro. questo veramente non trova uguali. E da italiano dico adesso, più che da produttore del disco, mi inorgoglisce il fatto che questo sia accaduto proprio con Ennio Morricone, non con altri. Forse non poteva accadere con altri.
Qual è l'artista che ha voluto partecipare più volontariamente, diciamo, al disco? Perché citiamo artisti del calibro di Celine Dion, di Bruce Springsteen. Voglio sapere un po' come, se hanno chiesto soldi o semplicemente l'hanno fatto per passione.
Guarda, se mi avessero chiesto i soldi, anche uno solo di loro, non avrei potuto fare questo CD, perché comunque stiamo parlando di artisti che viaggiano, insomma, su compensi decisamente stratosferici.
Appunto,
e infatti tutti, ma nessuno si è sognato proprio di farmi una richiesta economica, tutti hanno immediatamente aderito a titolo assolutamente gratuito. E certo, io ho dovuto sostenere i costi delle registrazioni, ci mancava pure che loro pagassero, certo, pure gli studi di registrazione. E già solo quello, vi assicuro, insomma, è costato è stato impegnativo. Però loro veramente, io ho percepito proprio, ma era evidente, l'entusiasmo, la gioia, la voglia di partecipare. Ma tra l'altro non solo hanno partecipato gratuitamente, non solo si sono proprio proposti con entusiasmo, meglio, hanno aderito ai nostri inviti con entusiasmo, ma poi si sono impegnati a fondo, intanto perché sono tutti grandi professionisti, ma poi perché non hanno preso affatto alla leggera questo impegno. Per loro è stato un momento e un motivo di grande impegno, davvero. Io non dimenticherò mai Celine Dion, per esempio. Siamo stati una giornata, non una giornata qualsiasi, in studio di registrazione a Las Vegas, perché lei faceva in quel tempo uno spettacolo che molto impegnativo a Las Vegas, al Caesars Palace, e lavorava tutte le sere tranne il lunedì. E quel lunedì lo dedicò alla registrazione di questo brano, in uno studio di registrazione, Las Palmas, mi sembra si chiamasse, proprio a Las Vegas. E entrammo lì dalla mattina e uscimmo il pomeriggio, ma proprio perché a un certo punto Quincy Jones disse: basta, va benissimo così com'è. Lei non finiva mai di provare e riprovare. Abbiamo registrato, filmato il making of, come si dice, no? di questo making of, insomma, di questa registrazione, ed effettivamente si vede come lei si sofferma, puntualizza ogni singola parola, ogni singola nota, chiede aiuto a Quincy Jones. Insomma, veramente è stata un'esperienza per me sconvolgente proprio. E tutto questo, ripeto, a titolo assolutamente gratuito. Beh, insomma, i grandi artisti sono capaci, sono grandi artisti.
Allora, io ringrazio Luigi per essere stato con noi, è stata una bellissima intervista.
Grazie a voi.
E noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul canale di Radiofonica Perugia. Ciao a tutti.